Eccoci qui, è tutto pronto, siamo prontissimi per un nuovo appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo, via!
Rieccoci in studio!
Marte Sport Live!
Passaggio, tiro!
Marte Sport Live!
Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Allora, buonasera, bentrovati cari amici da Francesco Marciano, un altro appuntamento con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20:05 minuti, è giovedì, domani si parte per la seconda parte, scusate il gioco di parole, per il ritiro di Castel di Sangro, dopo la prima, diciamo così, tornata in Trentino Alto Adige, nella seconda ovviamente si farà ancora più sul serio, nel senso che si fa sul serio sempre, però nella seconda parte del ritiro si veramente ci avviciniamo sempre più al campionato e soprattutto bisogna anche mettere a punto i tasselli che mancano per rendere la squadra campione d'Italia completa. Allora, Vincenzo Russo in regia, 339-666-9990, le coordinate per scriverci attraverso il numero di WhatsApp. Andrea Agostinelli ad aprire la puntata di stasera. Buonasera, ciao mister.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao mister, ben trovato. Allora, caro Andrea, dicevo, si riparte per Castel di Sangro domani, la seconda parte di ritiro, ed è la parte, se vogliamo, no mister, più concreta, no, di questo precampionato. Ci avviciniamo appunto all'esordio a Frosinone e poi si mettono appunto anche le strategie di mercato.
Sì, ci si avvicina piano piano, questo è stato un periodo sicuramente molto, di solito sia per gli allenatori che per i giocatori, è un momento anche felice del ritiro, perché non ci sono pressioni, ci si diverte in montagna, quindi tutto bello, insomma, voglio dire. Adesso cominceranno gli impegni, cominceranno i giocatori a andare piano piano in forma e quindi potremo vedere, come al solito, delle cose interessanti.
Sì, perché poi nella prima parte ci sono state due amichevoli. La prima fondamentalmente era più una sgambatura per i ragazzi che hanno preso parte al ritiro, la seconda, quella con la SPAL, insomma, anche la stessa cosa, abbiamo visto i giocatori titolari, tra virgolette, i big del Napoli, esordire alla spicciolata pochi minuti, le gambe sono imballate, qualche piccolo fastidietto muscolare, segno anche, Andrea, che evidentemente forse la preparazione atletica è cambiata rispetto al passato.
Ma sicuramente sarà cambiata la preparazione atletica, però i giocatori sono abituati a questi cambi di allenatori. Se prendete la maggior parte dei giocatori del Napoli, quanti allenatori hanno avuto? Diversi, quindi non è quello il problema.
Certo.
Cioè, assolutamente, il problema è un altro, che oggi come oggi il Napoli, purtroppo ve lo dico, ma anche se fa un pari in amichevole, uno storce la bocca perché è abituato a stravincere. Ma dai, adesso questo è un momento di stare molto molto sereni, qualsiasi risultato venga fuori nelle amichevoli
No, ma io condivido quello che dici, perché quando si dice il Napoli stecca l'amichevole con la SPAL, io dico, ma stecca cosa? Siamo al 25 luglio, che cosa vuoi steccare? Ma chi se ne frega del risultato con la SPAL? Con tutto il rispetto per gli uomini di Mimmo, Di Carlo, che hanno fatto una grande partita, hanno fatto bene e magari erano anche avanti nella preparazione, magari si stanno allenando in maniera differente.
Mi pare che la Fiorentina ha preso 5-0 una partita amichevole, anche con una squadra discreta, ma insomma, voglio dire, lasciamo stare i risultati in questo momento, ragazzi. No, perché poi se cominciamo a dare pressioni che non esistono,
non è nemmeno calcio d'agosto, è il dubbio.
No, assolutamente.
Certo, però io ho un'indicazione da quella partita, l'ho tratta, un'indicazione positiva, ed è la voglia matta di Osimhen. E non so se tu hai visto la partita, mister, ma pareggia Anguissa e Osimhen si fionda in porta a prendere il pallone e a riportarlo a centrocampo, nemmeno fosse una finale di Champions. Sai, dobbiamo recuperare il risultato. E questo, secondo me, è un bellissimo messaggio, l'atteggiamento
giusto. È questo che ti fa capire il perché Osimhen diventa insostituibile, al di là di tutti i gol che ha fatto, è il vero trascinatore della squadra. Guarda, mi viene da pensare, no? Osimhen oggi nel Napoli non mi sembra di ricordare un po' il trascinatore di Giorgio Chinaglia nella Lazio, tu non eri neanche nato fortunatamente, no?
Che era 74, io sono del 77, mister.
Bravo, quindi esatto, però, quindi c'è proprio quello che...
Io, Giorgio Chinaglia l'ho conosciuto, quindi capisco quello che vuoi dire, sì.
Hai capito? Cioè quello che andava a prendere la felicità dei compagni, cioè Osimhen ha questa grande qualità, oltre a saper far tutto, perché lui sa fare tutto, è difficile trovare un centravanti che attacca la profondità, e quindi è veloce, un attaccante che però in area di rigore ti fa male, insomma voglio dire, è difficile da prendere, soprattutto questa grande fame, questa grande voglia che lo fa diventare il vero trascinatore della squadra, senza nulla togliere agli altri che sono stati stratosferici.
Sì, assolutamente. Senti mister, è andato via Kim, non è ancora arrivato il sostituto, tu sei un giramondo come allenatore, come talent, come opinionista, come commento tecnico, ne hai visti tanti di calciatori. Allora si fa il nome di Kilman, no? Del Wolverhampton, c'è quello di Danso del Lens, si è fatto anche per un periodo quello del greco dello Stoccarda, Mavropanos. Quale secondo te la caratteristica giusta che hanno uno dei tre magari per sostituire Kim? Qual è il tuo prescelto?
Ma guarda, Danso, io me lo ricordo, l'ho visto giocare, no, gran fisico, ma non mi sembra di una velocità supersonica, nel senso che Kim, pur essendo di stazza grossa, era molto veloce. Però ecco, ripeto, il Napoli deve stare attento intelligentemente a non sbagliare questo acquisto,
sì.
perché come è stato bravo lo scorso anno a non sbagliare ed è stato un giocatore di rivelazione, non ti può indebolire in quel reparto. Perché parliamoci chiaro, tu puoi avere anche un centrocampo straordinario, puoi avere anche un attacco straordinario, ma se non hai la solidità della difesa, quella che poi ha avuto comunque il Napoli alla fine, allora fai fatica.
Eh sì, quindi mi lascio, non so se magari è la stessa cosa, però io ti chiedo, se dovesse andare via Osimhen, sarebbe più facile sostituire uno come lui o uno come Kim?
No, è più facile sostituire uno come Kim, permettermi di dire, perché per me Osimhen, oggi Osimhen, guarda, ti dico io come la penso, come numero 9, quindi non sbagliamo a pensare a Mbappé, ai Neymar e gli altri giocatori, parlo di numero 9, quindi
centravanti puro,
dopo Haaland c'è Osimhen per me in Europa. Come centravanti puro, poi lasciamo per degli altri che sono dei fuoriclasse, ma in ruoli diversi. Ma centravanti puro, io dopo Haaland mi scelgo lui. E poi mi metto dopo Lewandowski, perché sta cominciando ad avere un'età. Lewandowski, stiamo parlando di un fenomeno storico. Oggi io reputo che per l'età che ha, per quello che ha dimostrato, per me. Dopo Haaland c'è
Haaland del City, e poi
ancora sì.
Certo. E invece un nome quasi simile a quello di Haaland, Højlund dell'Atalanta, questo secondo me destinato.
Bravo, assolutamente sì. Caratteristiche assolutamente vicine a Osimhen, sarebbe un grandissimo acquisto se dovesse andare via Osimhen. Sarebbe un acquisto alla portata sicuramente del Napoli.
Prospettivamente parlando sarebbe...
Non è Osimhen ancora, però guarda, i segnali sono tanto positivi, di questo
assolutamente
ragazzo.
Senti mister, ti faccio l'ultima domanda, te la faccio su Piotr Zielinski, che è stato corteggiatissimo, direi, utilizzerei il superlativo assoluto, dalla Lazio di Maurizio Sarri, eppure lui ha rifiutato l'Arabia Saudita, i tanti milioni dell'Arabia Saudita, e invece preferisce rinnovare a meno di quello che gli avrebbe offerto Lotito. Una scelta di cuore quella di Piotr Zielinski, e poi sinceramente è un giocatore che, ecco, tu hai citato prima l'attaccante, hai citato Osimhen, dopo di lui c'è il vuoto in Italia, secondo me, come centrocampista che sappia utilizzare entrambi i piedi, che ha il tiro da fuori, che ha l'inserimento eccetera, c'è De Bruyne e poi poca roba, poco altro.
No, non c'è dubbio che Zielinski è un grande giocatore, io penso che gli manchi sempre, l'ho sempre detto, un po' più di continuità. Sarebbe uno dei più forti in Europa, però è fortissimo Zielinski, e ti dico una cosa, spero e credo che il tifoso napoletano dimostri ancora di più l'affetto e faccia una standing ovation a questo giocatore che in tempi non sospetti, oggi dove il dio denaro ha portato dovunque, ha detto no, resto al Napoli prendendo di meno nella squadra che ho vinto il campionato. Guardate che queste sono cose che oggi come oggi se ne vedono poche.
È vero, c'è stato il gol di, ricorderai, in Juventus-Napoli, il gol di Raspadori che ha dato un po' il sigillo al Napoli l'anno scorso, sì, dello scudetto. E se ricordi l'esultanza di Zielinski è stata quella più emblematica, no? Quel suo distendersi a terra in quella stessa area di rigore dove qualche anno prima Koulibaly aveva segnato col Napoli di Sarri, no? Il colpo di testa che sembrava avesse dato lo scudetto, esatto, a Napoli. E mi è sembrata appunto la chiusura del cerchio. Qualche giorno fa arrivò un messaggio proprio qui, io mi sarei steso a fianco a lui, aveva scritto un ascoltatore, perché ecco, Zielinski in quell'occasione ha dimostrato tutto il suo attaccamento alla maglia, secondo me.
Non c'è dubbio, assolutamente così, e ripeto, è un gesto che il tifoso napoletano apprezzerà tantissimo e glielo dimostrerà.
Mister, grazie di cuore, ti abbraccio.
Prego, ciao.
Francesco. Ciao Andrea, ciao, a presto. Grazie ad Andrea Agostinelli. Scriveteci, 339-666-9990. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Alle 20 e 17 minuti, ancora ben trovati, buonasera, ben trovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Da Francesco Marciano voglio salutare il mio amico e dire poco, e soprattutto di vice direttore TGR Rai Nazionale, Antonello Perillo. Ciao Antonello,
grandissimo amico mio, grandissimo Francesco, un abbraccio a te e a tutti gli amici in ascolto.
Allora, tutti, forse gli amici marziani non lo sanno, ma quando ero in altre frequentazioni radiofoniche, Antonello Perillo mi mandò un messaggio, lo racconto ancora una volta, caro Antonello. Era il 2007, l'anno che ripartimmo dalla Serie A, e il Napoli aveva appena acquistato il Pocio Lavezzi. No, ve lo ricordate il Pocio, no? Sempre nei nostri cuori, il Pocio Lavezzi, e Pocio Lavezzi, però nessuno di noi lo conosceva benissimo. Lui mi manda un messaggio: stai tranquillo, è arrivato un mostro. Poi il Pocio, così, qualche amichevole titubante, Napoli-Pisa, Coppa Italia, tripletta in 45 minuti. Mi arriva il messaggio di Perillo: che ti avevo detto? Uno che conosce bello, il calcio veramente...
Mi hai fatto fare un figurone, la verità è un colpo di fortuna, perché quell'anno, non ricordo quale televisione, credo Sport Italia, ma non mi voglio sbagliare.
Sì, Sport Italia, bravo. Sport Italia, il campionato argentino.
Campionato argentino, e io con mio figlio Luca, allora giovanissimo, ora ha 27 anni, comunque guardando le partite del San Lorenzo, perché poi quell'anno il San Lorenzo vinse uno dei tornei, non ricordo se apertura o clausura, sì, guardando le partite del San Lorenzo, ci capitò due volte di vedere giocare questa squadra con questo diavoletto, questo funambolo, questo giocatore faceva cose incredibili, per cui fece il classico 2 più 2 fa 4, cioè un mostro sacro come per Paolo Marino. Nel momento in cui acquista questo giocatore, che io avevo visto solo due, massimo tre volte in TV, ma mi era sembrato fenomenale, io dissi: questo deve essere veramente forte, per questo mi sbilanciai.
Senti Antonello, veniamo alle cose attuali invece, perché poi sono passati tanti anni dal Pocio e abbiamo finalmente esultato tutti per questo scudetto meraviglioso che è arrivato, trionfale la stagione, e adesso si riparte. Domani si va a Castel di Sangro, si fa sul serio adesso, perché si devono completare tutte le strategie di mercato, tecnico, tattiche, eccetera. Innanzitutto ti chiedo il tuo giudizio su Rudy Garcia.
Io ti dico, mi sono subito espresso favorevolmente, perché dal primo momento, perché secondo me è un allenatore perfetto in questo momento, cioè ha il carisma, l'esperienza, carattere, e nello stesso tempo, pur essendo, ripeto, uno di grande esperienza anche a livello internazionale, è uno che, è come quando Spalletti arrivò a Napoli, ha molta voglia di sfondare definitivamente, ecco. Cioè gli manca il botto, proprio, sai, quel botto che dici: ho vinto lo scudetto a Napoli, ho vinto la Champions con una squadra, e poi ha un credo calcistico in qualche modo simile a quello di Spalletti. Poi chiaramente ognuno ha un modo anche diverso poi di applicarli i credi calcistici. Spalletti ad esempio era totalizzante, era maniacale, certo, nel lavorare, certo, anche su ogni singolo giocatore. Questo io non so dirlo, lo vedremo giorno dopo giorno, però insomma di base mi sembra una scelta molto intelligente quella effettuata dal presidente De Laurentiis.
Senti, è andato via Kim, lo abbiamo subito amato, direi, questo giocatore che immediatamente, pronti via, ha avuto un rendimento, se vogliamo, Antonello, superiore a quello di Kalidou Koulibaly, oggettivamente.
Sì, sì.
E quindi viva Kim tutta la vita. Adesso però si pone il problema: chi è meglio da chi sarebbe meglio da prendere? Danso, Kilman, Mavropanos? Qual è secondo te, visto che tu sei un grande conoscitore, quali sono i giocatori che ti piacciono?
Sono un appassionato, hai nominato tre giocatori che vedo benissimo, sia Danso che Kilman che Mavropanos. Ti aggiungerei, anche se è molto difficile a mio avviso che si muova, che venga a Napoli quest'anno, Scalvini.
Scalvini che è anche lui è un predestinato, sì.
Giovanissimo, devo dire, ha il difetto, se vogliamo definirlo così, che io almeno non l'ho mai visto giocare in una difesa a 4. Perché ha sempre giocato con Gasperini. Però è un giocatore che ha una qualità tale e delle doti fisiche tali che secondo me questo può giocare anche con la difesa 1. Cioè, nel senso, è un giocatore a me piace molto. Quindi dico, perché secondo me hai nominato giocatori che sarebbero perfetti? Perché a mio avviso hanno tutti una caratteristica in comune, sono molto veloci. E questo secondo me è importante, perché Napoli, perdendo Kim, o abbassa un po' il raggio reazione, bravo, del pacchetto arretrato della difesa, oppure deve cercare di trovare un giocatore che abbia quelle caratteristiche. Napoli ha un parco di difensori centrali ottimo, perché ha Rachmani che è cresciuto a misura con Spalletti, a Ostigard che è comunque un ottimo difensore, molto forte anche nei colpi di testa, c'è comunque Juan Jesus che ha esperienza e ha sempre giocato bene.
Però manca quel pizzico di velocità in loro.
Esatto, per cui io credo che questa sarà una cosa importante. Poi puoi giocare anche con una difesa più bassa, però cambia un po' le caratteristiche della squadra. Forse il Napoli, non dico che si sia trovato impreparato rispetto alla partenza di Kim, perché si sapeva ormai da mesi che
però un po' un ritardo lo è forse.
Sì, ma il ritardo secondo me perché il presidente De Laurentiis non si vuole far prendere non vuole che altri approfittino della necessità del Napoli di coprirsi in quel ruolo. Era il segreto di Pulcinella che se ne andasse Kim, quindi o il Napoli aveva l'opportunità di chiudere l'operazione qualche mese fa, però evidentemente non è stato possibile farlo, o molto più probabilmente De Laurentiis sta attendendo che qualcuno abbassi qualche pretesa eccessiva. Però io credo che bene o male i giocatori monitorati sono quello che tu dici. Io, se potessi dire la mia, a me piace molto Danso, ma veramente mi piace molto, però anche gli altri, Mavropanos, Kilman, sono ottimi giocatori. Scalvini, ti ripeto, mi piace molto, poi volendo ce ne sono anche altri, Schurz, c'è Lukumi che pure non è male, però non so.
È vero. Senti, veniamo alle dolenti note, speriamo che non lo siano, però io temo sempre la Francia, no? Questo discorso, questo triangolo Francia-Arabia Saudita-Napoli, un po' allargato come triangolo, un po' strano se vogliamo, perché dalla Francia Mbappé sembra rifiutare l'Al-Hilal, no? Perché ha voglia del Real, oggettivamente, e dalla Francia rimbalza questa indiscrezione che i sauditi potrebbero virare clamorosamente su Osimhen per trovare questo grande bomber, no? Da poter acquistare. E anche i colleghi dell'Ansa scrivono: deciderà Osimhen, perché dall'Arabia possono arrivare i 200 milioni chiesti da De Laurentiis, sarà il giocatore a decidere con l'ultima parola. Io sinceramente, fossi in Osimhen, ma non perché gioca nel Napoli, se mi chiamasse il Real Madrid è un conto, ma se mi chiamasse l'Al Hilal a 25 anni, ma quanti ne ha lui, 24, 26, così, ma non andrei mai, non so tu.
Guarda, non è facile rispondere, ti dico carissimo Francesco, tu hai ragione in linea di massima, in linea di principio, perché chiaramente una cosa è il Real Madrid, una cosa è lo stesso Napoli, cioè un calcio vero conta, il calcio italiano che con tutti i suoi problemi, che sono tanti, resta comunque uno dei campionati più importanti al mondo. È un'altra cosa andare in Arabia Saudita, dove è tutto un punto interrogativo, è tutta una scommessa, e d'altronde si sa che almeno fino ad ora ci sono stati stati dei grandi punti interrogativi che poi hanno portato al nulla, cioè voglio dire il calcio americano a un certo punto sembrava che negli Stati Uniti chissà cosa dovessero fare, in Cina è successo più o meno la stessa cosa. L'unico fatto è che questi sembra però vogliono fare sul serio, perché la grande novità rispetto al passato è che gli arabi adesso vedi ad esempio una diretta rivale, bene o male, diretta rivale del Napoli per la corsa a scudetto, la Lazio, a mio avviso ha avuto una mazzata perché la cessione di Milinkovic-Savic a mio avviso ha indebolito almeno in questo momento la Lazio. Onestamente io fino a pochi mesi fa non avrei mai pensato di vedere Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, perché di solito andavano a pescare i 35enni, 36enni.
Infatti, ma io guarda, io capisco la loro strategia e mi rendo anche conto che arrivato a 30, 31 anni magari puoi anche fare una scelta del genere, perché sei invogliato da una, ecco, lui prenderà non so, mi pare 15 milioni l'anno adesso, non ricordo quanto gli hanno dato a Milinkovic-Savic, però comunque una barca di soldi. E secondo me Osimhen, che ha ancora 4-5 anni ancora di contratto migliori secondo me di Milinkovic, può ancora attendere, questo voglio dire, può ancora permettersi di dire vabbè faccio altri 4-5 anni in Europa, arrivo a 31-32 anni e poi nonostante possa ancora giocare in Europa ad altissimi livelli, se mi offrono ponti d'oro eccetera, allora questo pensiero lo vado a fare.
Io la penso come te, se è fatto bisogna vedere che cosa ne pensa non solo il giocatore ma tutto l'entourage suo, perché poi sai si fanno ragionamenti di varia natura. Legata al fatto che comunque magari a volte certe cifre possono non ritornare, nel senso che adesso io non so quanto offriranno, se veramente faranno un'offerta gli arabi, però per Mbappé sto leggendo cose che a mio avviso credo e spero che siano fantascienza, perché si parla di cifre tra acquisto e ingaggio al giocatore che addirittura sfiorerebbe il miliardo di euro, mi sembrano veramente cose eccessive. Resta il fatto, restando con i piedi per terra, carissimo Francesco, che a mio avviso ormai ci dobbiamo abituare, ma penso che ci siamo tutti abituati a questo, che fino alle ore 20 del primo settembre, cioè quando chiuderà il mercato, bisogna sempre stare su chi va là e attendersi che possa succedere di tutto, perché oggettivamente c'è la legge della domanda e dell'offerta. E guarda che non mi preoccupa tanto De Laurentiis quanto possa cedere o meno di fronte a certe richieste, perché De Laurentiis poi alla fine, spesso criticato perché molto attento al bilancio eccetera eccetera, che poi si è rivelato invece un'arma vincente e straordinaria abbinata alla competenza calcistica dei professionisti di cui finora si è circondato, però De Laurentiis ha dimostrato, ad esempio Mertens è andato via a costo zero, Insigne è andato via a costo zero, Koulibaly sì è stato ceduto ma più per accontentare il giocatore quando aveva dato tantissimo già al Napoli, poteva avere di più De Laurentiis da Koulibaly. Allan ad esempio si scatenò probabilmente anche il putiferio,
forse lì è stato commesso un errore perché
però De Laurentiis non lo cedette ad una cifra altissima, se non sbaglio proprio del PSG. A me quello che preoccupa più è l'entourage del giocatore e il giocatore stesso, perché se un club offre 170, 180, 200 milioni di euro vuol dire che quello stesso club al giocatore è disposto a dare anche 20, 30 milioni netti a stagione. E onestamente,
non puoi fare nulla, no, è certo, no, ma mi rendo conto, io ho fatto un ragionamento che va al di là della mera questione economica, perché poi di fronte a ingaggi così e così fuori dal comune si fa fatica poi anche veramente a discutere di tutto, perché veramente diventa complicato. Detto questo, però, noi la nostra speranza, la nostra fiducia è che il giocatore resti a Napoli, ovviamente. Se così sarà, secondo te, Antonello, sarà ancora il Napoli in assi di partenza, la squadra favorita? Perché poi non è che devi vincere con 15 punti di vantaggio, con 16 punti.
Mi diceva, basta uno. Io dal primo giorno, cioè appena finito il campionato, ho sempre sostenuto e continuo a farlo più che mai, che il Napoli, se resta sostanzialmente fermo sul mercato ripartirà da protagonista assoluta e molto probabilmente da favorita, perché sta succedendo quello che poi tutto sommato era facile prevedere, cioè che le altre squadre, al di là di titoloni molto forti dove vengono esaltate certe operazioni di mercato in entrata, però le altre squadre in realtà a mio avviso, almeno fino ad ora, rinforzate non sono. Cioè, voglio dire, facciamo un esempio che vale per tutti, quello dell'Inter. L'Inter sta facendo anche qualche operazione interessante in entrata, ad esempio ha preso in particolare Thuram, che a me piace sì. molto. C'è Frattesi, che onestamente sì. avrei visto bene nel Napoli come elemento, come valore aggiunto al centrocampo. Però voglio dire, l'Inter ha perso, vado a memoria, Skriniar, Dzeko, Lukaku al 99%, Brozovic, Onana. Cioè, poi per carità, noi possiamo dire l'anno scorso il Napoli ha venduto tutti quei giocatori e alla fine ha vinto lo scudetto, ah, va certo. bene, è verissimo, però è l'eccezione, confermo una regola, che quando fai un rinnovamento così radicale e quando mandi via dei campioni celebrati per prendere giocatori che campioni ancora non sono, 90 volte su 100, per non dire 99 volte su 100, allo scudetto non ci arrivi in un campionato competitivo, perché resta comunque competitivo come quello italiano. Lo stesso discorso per il Milan, ti dirò, forse il Milan a mio avviso sì, si sono lamentati molto i tifosi milanisti per la cessione di Tonali, per carità, un ottimo giocatore, stava diventando la bandiera, però il Milan secondo me sta creando una squadra con giocatori più adatti al gioco di Pioli e comunque, ridendo e scherzando, non c'è male, insomma, la squadra che vedo con molto interesse, però non credo di poter dire che si sia rinforzata. Nello stesso tempo c'è la Juve, il primo problema enorme di Giuntoli è che si deve liberare di non so quanti giocatori.
Non solo, 15. Io sai Antonello, la Juventus ha anche questa spada di Damocle della Conference League, ti dico spada di Damocle in che senso? Io mi auguro che l'UEFA capisca, che io capisco le penalizzazioni, le afflizioni, perché devono essere penalizzazioni afflittive. Allora, se l'UEFA, secondo me, evita la Conference League alla Juventus, non la affligge, secondo me le dà un premio, le consente di giocare, di non giocare un torneo che non serve a nulla, che serve a poco e che è veramente solo una rottura di scatole, perché giochi il giovedì, rientri tardi, non sai quando ti alleni, eccetera eccetera, e consente alla Juve, che è sempre la Juve, ahimè, di avere la settimana tipo e concentrarsi solo sul campionato.
Sono d'accordissimo con te, condivido al 100%, fermo restando che la Juve resta una squadra, a mio avviso, che è veramente indecifrabile in questo momento, perché ha una rosa spaventosa, ma spaventosa sotto il profilo numerico, di giocatori che devono sistemare, devono piazzare, e quindi tante scelte di mercato sono scelte, secondo me, proprio di conseguenza, cioè prima devono cedere e poi devono portare a casa qualcuno. Si sta facendo molto rumore sul possibile acquisto di Lukaku, ma innanzitutto bisogna vedere che succede con Vlahovic, perché la verità dei fatti è che la Juve vuole monetizzare e vuole cedere Vlahovic, quindi Lukaku potrebbe arrivare per un'operazione tipo quella che l'aveva fatto rientrare per una stagione all'Inter, un prestito, un pagherò, una parte di stipendio magari pagata ancora dal Chelsea, che aveva fatto questa cifra, questa spesa eccessiva, forse anche folle, per questo giocatore molto forte, ma che poi alla fine, almeno lì a Londra, non è riuscito a dare l'apporto che tutti speravano. E sulla carta, poi c'hanno il nodo Pogba, secondo certo. me molto ruota anche lì, Pogba guadagna una cifra blu, non so nemmeno più quanti milioni di euro netti a stagione, penso
sì,
8-9 milioni di euro netti,
9, sì, siamo lì.
A stagione ha giocato pochissimi minuti, poverino, per il
certo.
Quindi non è facile, però se poi vai a leggere i nomi della squadra, della rosa, è una squadra che fa paura sulla carta, cioè se Pogba tornasse la metà di quello che era, sarebbe uno dei centrocampisti più forti sicuramente di tutta la Serie A. Poi a giocatori certo. come Rabiot, hanno preso Weah, che a me piace, sicuramente una scelta intelligente, hanno una difesa solida all'Allegri con i centrali tipo Bremer, Danilo, Gatti.
No, una buona squadra, certamente.
Alla fine,
vabbè, vediamo. Vediamo che
però
cosa
il Napoli resta favorito.
Il campionato.
La Roma ha il problema dell'attaccante, la Lazio si ha perso Milinkovic-Savic, alla fine poi questi sono i club
che possono contendere a Napoli. Noi possiamo dire che partiamo sicuramente con una ottima base. Antonello, è sempre meraviglioso chiacchierare con te, purtroppo devo fermarmi, ti abbraccio e grazie di cuore.
Grazie a te per avermi invitato, un saluto a tutti gli amici all'ascolto.
Ciao, grazie. Di essere stato con noi, Antonello Perillo, vice direttore del TG Rai Nazionale, veramente una persona eccezionale, vice direttore TG Rai Nazionale, Antonello Perillo. La pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
37 minuti, Napoli parte domani per Castel di Sangro, bellissima località abruzzese, e già invece a Castel di Sangro, da Di Maro a Castel di Sangro, passando per Napoli, il mio amico onnipotente Francesco Molaro. Direttore, ben trovato, come stai?
Francesco, un saluto ai tuoi radioascoltatori, hai detto bene, neanche il tempo di fermarsi e siamo già ripartiti per Castello, siamo già in clima di un altro ritiro dopo aver concluso un bel ritiro a Di Maro, come al solito interessante.
Beh sì, tra l'altro poi parlavo poco fa con Andrea Costinelli che diceva la prima parte del ritiro è sempre la parte più bella perché non ci sono grandi pressioni, si arriva alla spicciolata, c'è solo il bagno di folla che accoglie proprio gli azzurri, quest'anno campione d'Italia, quindi figuriamoci, e quindi adesso si comincia a intravedere adesso qualcosa di più concreto, anche dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto perché le cose che noi ci interessano adesso sono quelle delle strategie di mercato, no? Francesco.
Sì, hai detto bene, aspettiamo un po' le strategie di mercato perché molti tifosi ce lo chiedono, anche nella mia trasmissione molti hanno più volte chiesto ma quando arriva il centrale, ma perché non arriva. Oggi facevamo un attimo un controllo sullo scorso anno, pensa che alcuni giocatori come Simeone, Dembélé, Raspadori sono arrivati dopo la prima giornata di campionato. La prima giornata di campionato si giocava il 14-15 di agosto.
È vero.
E noi arrivarono alcuni giorni dopo, il 18, 19 e 20 di agosto arrivarono questi tre calciatori. Per quanto riguarda invece il lavoro tattico, il buon Rudy Garcia dovrà adesso lavorarci, anche perché diciamolo, a Di Maro si è lavorato molto sul fondo, anche tattica, un solo allenamento chiuso ai giornalisti e al pubblico, qui invece ce ne saranno diversi di allenamenti chiusi al pubblico, ci saranno anche qualche riposo in più, ma ci saranno anche quattro amichevoli, quindi deve anche gestire le forze il nostro allenatore, ma è giusto che sia così.
È giusto, ma ci mancherebbe. Allora, caro Francesco, non siamo da soli perché al telefono con noi ci ha raggiunto Fabiano Santa Croce, buonasera, ciao Fabio, ben trovato. Ciao Fabiano.
Buonasera a tutti, un gran saluto.
Saluto ciao, a te, con Francesco Molaro stavamo chiacchierando di questo ritiro, che la seconda parte di ritiro che inizia domani. Ecco, e chiaramente adesso noi ci aspettiamo che ci siano anche cose concrete anche dal punto di vista del calciomercato, pur ricordando Francesco qualche minuto fa, qualche istante fa, che la squadra azzurra l'anno scorso è stata completata anche dopo l'inizio del campionato. Bisogna però secondo me chiudere il discorso Kim, no Fabiano? Nel senso, va trovato e individuato il sostituto. A tuo parere, tra Danso, Mavropanos, Kilman, quale può essere quello giusto?
Questa è una domanda veramente difficile,
un milione di euro
alla quale rispondere, anche perché un elemento come Kim è difficilissimo, cioè già avevano fatto un miracolo togliendo Koulibaly e prendendo Kim, sono riusciti anche ad alzare quasi di più il livello, perché comunque hanno trovato un elemento difensivo che si è adattato subito. La difficoltà è quella, in Italia quando prendi un difensore per il campionato italiano, pur facendo bene fuori, ci mette sempre un po' ad adattarsi a quello che è il calcio italiano, a quella che è la tattica difensiva italiana, perciò veramente sono curioso anche io su chi andranno.
Francesco Molaro per Fabiano Santacroce, a te.
No, ma ritorniamo a parlare su del centrale, lui che è stato un grande difensore, insomma è chiaro che bisogna capire, il nome non lo sappiamo, oppure oggi si parla un po' più di Danso.
Sì.
Ma è capire le peculiarità del difensore, cioè servirà un giocatore che si adatti bene al gioco di Rachmani, perché io credo debba fare il titolare, perché diciamoci la verità, Napoli deve prendere il titolare, no Fabiano?
Sì, bravo. Sì, sicuramente sì, anche se sono ancora curioso di vedere il difensore che già abbiamo in casa, perché non dimentichiamoci che abbiamo un elemento molto forte che può crescere tanto se
parli di Østergaard,
la possibilità. Sì, un elemento importante, dipende da quello che vuole il mister, se magari richiede più centimetri, nonostante Østergaard salti tantissimo, quindi non abbia problemi a livello di colpi di testa. Però io lo terrei d'occhio, perché è un difensore che può crescere ancora molto.
Ok, di certo però, per tornare a quello che diceva Francesco Molaro, le caratteristiche di Kim erano un po' diverse rispetto a quelle che il Napoli ha attualmente in rosa, no? Dei giocatori, sì, Rachmani, sì. Østergaard, Juan Jesus. Kim aveva, al di là della fisicità, anche una grandissima velocità e una capacità di concentrazione fuori dal comune. È difficile trovare tutte queste...
Questa è la grossa difficoltà, che tu avevi un giocatore sia fisico che comunque di testa, perché pensava tanto Kim e riusciva a essere sia il buono che il cattivo, quindi quello aggressivo ma quello intelligente, e questa è una cosa difficile da trovare nei difensori. Io penso che quello che sarà il mercato del Napoli si sposti più anche sulla fisicità, sul trovare un qualche pezzo di impatto, anche nel fisico.
Ancora una domanda per Fabiano, lascio a te Francesco.
No, più che altro adesso abbiamo parlato tanto del difensore, ma comunque il Napoli ha bisogno ancora di qualcosa. Dovendo scegliere tra il laterale, sempre se parte Lozano, e il centrocampista, visto che non c'è Dombele, qual è la priorità secondo te?
Beh, a centrocampo sicuramente serve gente, anche perché a centrocampo corrono veramente tanto, per fare un gioco di possesso palla bisogna muoversi tanto e per affrontare tutte le competizioni al massimo come si vogliono affrontare servono tanti giocatori come l'anno scorso che siano in grado di giocare e di farsi trovare pronti al momento giusto, quindi un qualcosa metterei in mezzo, proverei in mezzo, anche se la rosa è molto buona, quella del Napoli anzi.
La rosa però è molto buona, e se resta Osimhen, Fabi, ti faccio quest'ultima domanda e poi ti ringrazio. È sempre il Napoli la squadra che parte favorita per lo scudetto, secondo te?
Parte favorita a prescindere da quello che è Osimhen, ma perché il Napoli ha dimostrato l'anno scorso di essere squadra fino alla fine. Quindi hanno dimostrato sul campo e anche in tante partite senza Osimhen hanno dimostrato di essere più forti, quindi sicuramente il Napoli partirà come favorita e non è un buono questo, attenzione, perché le favorite hanno sempre più pressione, che è una cosa che l'anno scorso ci è mancata in fase iniziale. Quindi dovranno essere ancora più maturi dell'anno scorso tutti i ragazzi.
È vero. Grazie Fabi, un abbraccio forte, buona serata.
Grazie a te, un saluto a tutti.
Ciao, Fabiano.
Grazie Fabiano Santacroce. Franci, prima di salutarti,
sì.
Lui diceva, dimostrato il Napoli essere squadra quest'anno fino alla fine anche senza Osimhen, però secondo me se resta Osimhen le cose cambiano.
È meglio, deve rimanere almeno un altro anno, poi si vedrà. Diciamo che io sono convinto che possa rimanere, poi è chiaro che le vie del mercato sono infinite, però è chiaro che Osimhen ti dà quel qualcosa in più per continuare a sperare di vincere ancora, perché io credo che Napoli debba provare.
Temi l'Arabia Saudita a questo punto o la Francia?
No, io più insomma, se Osimhen è intelligente, se ha l'offerta da che ne so, Real Madrid, Barcellona, PSG, Bayern Monaco, ok, ma se devo andare in Arabia a 25 anni
no, non, bravo, 26
non
anni,
è proprio impossibile, dai.
La penso come te, esattamente. Franci, buon lavoro. Sempre
grazie,
a disposizione,
grazie.
Lo sai. Ciao, grazie.
Ciao, grazie, grazie. Francesco. Ciao,
Franci,
ciao,
buon
ciao,
lavoro. Ciao. A Francesco Molaro, Teleclub Italia. Sono le 20:46. Tra un attimo parliamo di centrocampo. Tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20:48 minuti, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano. Marte Sport Live, la viviamo la parte finale con Gaetano D'Agostino. Mister, bentrovato e buonasera. Ciao mister.
Buonasera a voi.
Ciao Gaetano, bentrovato. Allora, chiacchieravo di centrocampo poco fa con un tuo ex collega giocatore, con Fabiano Santacroce, e diceva al di là del difensore la priorità del Napoli quest'anno, a parte Osimhen ovviamente, che ci auguriamo tutti i resti, è anche infoltire il centrocampo, visto che comunque Ndombele è andato via. E servirà qualcuno perché ci sono tante competizioni, bisogna muoversi tanto, ci vuole qualità, fisicità, bisogna farsi trovare pronti. Ecco, il centrocampo del Napoli secondo me va puntellato un pochettino quest'anno.
Sono d'accordo anch'io, il problema, ne parlavo oggi pomeriggio, è trovare quel giocatore forte che metta però anche in preventivo, al di là della concorrenza che fa sempre bene, però come è successo anche a Ndombele, che mette in preventivo anche che con il centrocampo del Napoli, campione d'Italia, che comunque è stato il fulcro, secondo me, è l'equilibrio, l'equilibratore di tutte e tre i reparti, deve prendere in considerazione che magari pronti via di trovare la parte. E quindi mentalmente c'è bisogno di un giocatore pronto per il Napoli, cioè pronto che si faccia trovare pronto, che sappia giocare bene partita in corso, che possa sostituire Zielinski o lo stesso Lobotka, o chissà. Chissà, e sapendo che comunque c'è anche la concorrenza di Elmas, che la mezzala la può fare, cioè, non è facile trovare un centrocampista che dice sì, vengo a Napoli, grande piazza, grande società, però c'è il rischio che gioco poco.
È vero, hai detto una cosa giustissima. I tre centrocampisti in Napoli sono, nel Napoli ci sono Zielinski, che può, a volte ha fatto anche il mediano basso, anche se non è proprio nelle sue caratteristiche principali, voglio dire, però è uno che sa fare un po' di tutto. Lobotka è stato il perno del centrocampo del Napoli, insostituibile praticamente. Anguissa, lo conosciamo, è stato veramente il motore del centrocampo, ha fatto fare bella figura agli altri, ma in realtà il suo lavoro è stato straordinario. Quindi poi hai citato Elmas, che è un concorrente, devo dire, agguerrito, se vogliamo, per cui ecco, ti faccio il nome di Castrovilli, perché si è fatto questo nome ultimamente, da Firenze rimbalza questa voce, uno scambio Demme Castrovilli, ti piacerebbe? Se è un buon giocatore, un elemento che vedresti bene in azzurro, punteresti su altro?
Ma allora, Castrovilli a me piace, diciamo che se lo dovessi collocare in un centrocampo del Napoli prenderebbe il posto di Zielinski, nel senso come concorrenza e come giocatore che non andrebbe a togliere, tra virgolette, nelle caratteristiche quello che ha Lobotka e quello che ha Anguissa, perché è un giocatore offensivo, perché è una mezzala a cui piace tenere palla al piede, perché gli piace un po' svariare, e quindi io lo vedrei un vice Zielinski.
Okay. A me piace. E Napoli, secondo te, ecco, ha più bisogno di un vice Zielinski, di un vice Lobotka o di un centrocampista fisico come Anguissa?
Visto che poi mi fai le domande dove mi citi tutti e tre i giocatori, tutti e tre hanno bisogno di un compagno di reparto.
Quindi ne prenderesti due di centrocampisti, diciamo?
Io ne prenderei due. Ne prenderei due, oppure mi tengo Demme, okay. Investirei su Castrovilli senza scambio, perché se prendi Castrovilli e con lo scambio con Demme non è un bice Lobotka come caratteristiche.
Ok, tutto chiaro. Anche perché poi qualche settimana fa il buon Rudy Garcia, che poi alla fine conta, noi parliamo, ma conta anche quello che vuole l'allenatore.
Certo.
L'allenatore, ecco, diceva sì, dobbiamo prendere il difensore centrale, lo facciamo, lo faremo assolutamente, eccetera, però ci serve un centrocampista anche fisico che aiuti Anguissa. Adesso che aiuti Anguissa magari nel sostegno, nella sostituzione o anche nel cambio modulo, perché magari si potrebbe anche immaginare di giocare a due. come centrocampisti, e in quel caso però Lobotka verrebbe un po' emarginato. Io farei mai a meno di Lobotka, sinceramente.
No, assolutamente no. Giocatori come Lobotka e come Lobotka è insostituibile in questo momento. Giocatori come Anghissà, qualche Anghissà e l'Anghissà che conosciamo, con quelle motivazioni, con quella fame, non dico che è insostituibile, ma quasi. E lo puoi sostituire con giocatori, cioè io ad esempio, se fossi il Napoli, anche se vorrei optare in qualche partita per giocare a due, sì. È vero che costa tanto, è vero che c'ha altre, ancora non si è mosso, però io parlerei con la Fiorentina e prenderei Amrabat,
che poi ha anche fisicità, devo dire, perché però non è piccolino.
Sì. Perché insieme nel 4-2-3-1 di italiano, insieme a Mandragora, e quel giocatore l'ha fatto vedere pure con la nazionale e in buona parte anche con la Fiorentina, è un giocatore che ti garantisce una buona qualità ma anche un motore inesauribile. Secondo me il Napoli ha bisogno di quello,
e quindi potrebbe fare 4-3-3, 4-2-3-1 senza faticare.
Sì, hai giocatori che funzionali anche o a cambio in corso durante la partita o punti via se magari vuoi far riposare una mezzala e vuoi cambiare e giocare a due. Quello è, secondo me, il giocatore ideale per fare quel tipo di partita.
Senti Gaetano, guardando invece il Napoli in generale nel panorama del campionato italiano, al di là del fatto che ha vinto lo scudetto l'anno scorso, quindi di default si dice sempre che chi ha vinto è la squadra da battere, no? Perché tutti vogliono battere i campioni d'Italia, ma è ancora la squadra favorita per lo scudetto, al di là di questo, secondo te, se resta Osimhen?
Ma io credo fortemente che il Napoli, se mantiene la fame e dimentica al più presto, anche se nella storia non si dimentica mai uno scudetto al Napoli, però parlo a livello di mentalità, se loro sanno azzerare e ripartire con fame, con la voglia di adesso veramente far vedere che non è stata solamente una favola ma che sono veramente i più forti, secondo me qualitativamente, insieme al Milan che sta facendo un mercato secondo me importante, secondo me il Napoli deve per forza essere la squadra da battere. È normale, conoscono adesso il Napoli, giocheranno un po' più accorti, però se ha le motivazioni che ha messo quest'anno, secondo me il Napoli ancora quest'anno è la squadra da battere.
Mister, grazie mille di cuore, ti abbraccio, ti auguro buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie, sempre un piacere, grazie.
Ciao
a te.
Gaetano, sempre mio, ciao. Grazie a Gaetano D'Agostino. Insomma, abbiamo fatto un po' una panoramica, difesa, centrocampo, attacco, per quanto riguarda il mercato, ormai lo sappiamo, l'attacco dipende da Osimhen, molto dipende da Osimhen in generale, però non è soltanto l'attacco, perché poi bisogna prendere un difensore centrale che aiuti bene la squadra e si inserisca nei nuovi meccanismi che Rudy Garcia darà agli azzurri, e poi un centrocampista fisico, come diceva Rudy Garcia, ma anche che abbia qualità. Insomma, io sposo la causa di Gaetano D'Agostino. Amrabat l'avrei preso anche anni fa al posto di Avarà, se ricordate, avrei preso Amrabat come vice Jorginho, e mi piacerebbe adesso rivederlo con qualche anno in più di esperienza, un centrocampista veramente forte, un buonissimo giocatore. Sto andando a controllare l'età del giocatore della Fiorentina, è un 87, quindi no, non è un 87, che sto dicendo? Sto vedendo un po', però mi pare che Amrabat, sto controllando, è in tempo reale, eccolo qua, vediamo un pochettino, è un 96, che sto dicendo, altro che 87, è un 96, ha 26 anni, è giovanissimo ancora, è però quell'età perfetta secondo me per il Napoli, 1,85 m, bello corazziere, quindi può dare fisicità e grande qualità, quindi sarebbe un ottimo giocatore. Gaetano D'Agostino ha detto una cosa molto interessante, è un calciatore bravo, forte, che può giocare nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1, ha fisicità e energia inesauribile, si può fare, secondo me. Speriamo. Va bene, ne parleremo sicuramente di calciomercato nei prossimi giorni. Io vi lascio, vi auguro buona serata. Voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia. Gli appuntamenti di Radio Marte li conoscete, alle 12 domani con Forza Napoli sempre, alle 13 Marte Sport Live, ancora Marte Sport Live, tiro al bersaglio domani sera, ma non con me. Con me ci ritroviamo la settimana prossima. E allora, da Francesco Marciano è tutto, vi auguro buona serata e sempre Forza Napoli. Ciao.
Marte Spotlight, tiro al bersaglio.